Buonasera, siamo ritornate, siamo qui, siamo le streghe pagane di Radio Gamma 5, ok, a parte gli scherzi, no, benvenuti e buonasera, io sono Manuela,
Lorenza, ciao,
Sasha,
Marina, ciao,
Loredana,
Rosanna, ciao.
Allora, prima di iniziare bisogna ricordare a tutti quanti la conferenza sulla meditazione domani sera, 23 febbraio 2001, fa parte del ciclo Incontri Marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista, presso la sede di Radio Gamma 5, via Montello 66, sulla statale da Marostica a Vicenza,
a Bassano,
la statale, va bene, ci siamo capiti. Allora, parliamo? Sì? Perfetto. Non riesco a ascoltarmi in cuffia. Volevamo continuare l'incontro di oggi pomeriggio, chiaramente, e c'era qualcuno di noi che voleva parlare, qualcuno di noi che voleva leggere qualcosa. Da chi partiamo? Da me.
Perfetto.
Da me. Bene. Vabbè, allora, rompiamo il ghiaccio con una cosa bruttissima che ho scritto io una sera, che c'era nebbia. Allora, io la chiamo poesia, non so chi ascolta come la chiamerà, però da quando ho iniziato un po' questo percorso, diciamo che mi capitano delle cose o mi vengono dei pensieri che poi mi fanno scrivere queste robacce qui. Allora, si chiama Odorosa ed è una specie di dedica a madre natura, chiamiamola così. Allora, aiuto, no, va bene così. Allora, odorosa come di foglie di frutti, di legno piovoso, il tenero scrocchio dei rami, nel bosco ho trovato il mio abete, l'anima rossa della farfalla, un bruco grattando un poco la terra, la vita nascosta, le ombre cattive dei sogni, il sonno del vento fra l'erba dipinta di verde. L'acqua gorgoglia la notte, le voci di luna crescente, la luce senza parole. Lontano ho raccolto la nebbia, le gocce di pioggia frementi, le veglie nel freddo del cielo. Questo era per rompere il ghiaccio, non so se ci sono riuscita.
Silenzio, hai agghiacciato tutti.
Magari, perché abbiamo cominciato con una poesia, continuare anche con Loredana, con quel libro che hai usato oggi, leggere poesie, cioè quella del bambino,
sì.
Che è molto
sì.
Bella.
Beh, allora intanto diciamo che... Scusate.
Parliamo d'autrice.
Spero di essere meno emozionata di oggi. Vabbè, comunque dai. Allora, chi scrive... Arinda Ojeda Aravena scrisse queste poesie dal carcere, è una prigioniera politica, madre di un adolescente che si trova in esilio. Di professione lei fa la chimico analista ed è vissuta per alcuni anni in esilio ed è rientrata in Cile clandestinamente. È stata arrestata il 16 aprile dell'81, è reclusa, cioè non è più reclusa perché è stata liberata grazie all'apporto dei comitati per i prigionieri italiani comunisti praticamente, ecco. E niente, allora vi leggo. Lei dal carcere, per non impazzire, per non morire, diciamo, scriveva queste poesie su dei fogliettini di carta. E piccoli, insomma, sono poesie anche stringate, diciamo, con parole brevi, però significative di tutto quello che aveva dentro. Allora, questa poesia, aspetta, le numerava, non le intitolava, mamma che le scriveva 1, 2, 3, insomma, ecco. Allora io leggo la numero 12, che dice così: ti restituiremo il riso e l'allegria, il giocattolo, il pane e la fiducia, il tuo diritto a essere bambino, a vivere e a sognare, andare a scuola, usare scarpe, a camminare per le strade e a parlare nella tua lingua, bambino viaggiatore per il mondo, bambino tremante davanti a volti pieni di bitume nero, bambino dolente, immerso nell'orfanezza dall'orrore scatenato. Ti riempiremo di patria, di amore e di riso. Ti consegneremo le strade, i cortili e i parchi. Vogliamo costruirti un presente di vita, perché tu sei il futuro. Il tuo riso cristallino è l'unica cosa che può compensare tanta rabbia impotente, tanto sangue sparso. Ecco.
Io credo che sia bellissima sia le sensazioni che ci ha letto Sasha di suo incontro con la natura, con il mondo, e la speranza e la voglia di qualcosa di meglio che riesce a esprimere una donna anche in quelle condizioni estreme. Non stiamo parlando delle nostre carceri, non che siano belle, stiamo parlando delle carceri politiche in Cile, dove non esisteva speranza, non avevi speranza proprio nel domani. Lei riesce ancora a esprimere questa voglia di regalare ai bambini un mondo diverso, di dargli la possibilità di essere padroni del mondo. Credo che sia bellissima la forza che queste donne riescono sempre ad esprimere, no?
Per me è un grido di battaglia questo. Sì. Cioè, no? Sembra è un grido di battaglia vero e proprio.
È un grido di battaglia, sì. Uno che riesce poi a urlare la battaglia nel momento peggiore, non quando si è comodi a casa, tranquilli, no? Sì. Quando si è veramente fuori da ogni speranza, ancora c'è la voglia di urlarla.
Infatti la numero uno, se mi lasciate, leggo la numero uno.
Certo.
Non so se funziona però. Questo funziona? Perché prima mi rimbombava tutto, va bene? Allora, la uno è proprio la condizione, descrive la condizione che lei sta vivendo, cioè quella del carcere. E dice, sbarre in cui mi imbatto dovunque guardi, che circondano la mia cella, il mio albero e il mio cortile, sbarre che mi rendono opachi perfino i suoni, e di quelle onde solo arriva l'eco debole del loro canto al colpire le rocce, sbarre che mi separano dal mio mare amato, che solo mi lasciano respirare l'aria con il suo odore salino, sbarre che mi segnano il viso, le mani, fredda e grigia frontiera, barriera immutabile che tronca l'abbraccio, tagliando le mie nubi, la mia luna e il mio cielo, non riusciranno a far tacere la mia voce né a spegnere il mio fuoco.
Splendida.
Bene, e c'erano poi degli altri pezzi, qualcuno che voleva...
Visto che siamo in tema poetico,
aspetta, abbiamo un attimo dei problemi qua.
Problemi tecnici.
Ci dicono di parlare all'interno del microfono, speriamo che si sia capito.
No, perché bisogna parlare sempre per evitare...
Sì, ho capito, sì, ma ci sono anche dei momenti di sbandamento.
Una
normale
pausa dopo una poesia di quel genere... Credo che 2 secondi di silenzio siano normali, insomma, no? Non si possono sempre commentare le emozioni.
Sono più che normali, è proprio un fatto tecnico, purtroppo, che non ci lascia spazio al momento di concentrazione,
allora,
purtroppo.
Io volevo leggere un pezzetto breve da un libro di cui forse dopo leggerò magari proprio un pezzo in prosa, che è un libro edito negli anni 70 da Barbara Alberti, è stato scritto ed è Il Vangelo secondo Maria, dove lei immagina un'infanzia diversa e una Maria, parliamo della Maria, quella che normalmente chiamano Madonna, un po' diversa da quella che conosciamo, che ci viene tramandato. All'interno di questo libro c'è un inno che Giuseppe avrebbe imparato in uno dei suoi viaggi e che insegna a Maria. Ve lo leggo. Inno ad Agon. Per tutta la terra di Israele il vento porta i canti del raccolto. Una nuvola di pallido oro vola persino ai buoi. Perfino ai buoi oggi si toglie la museruola perché gioiscano dell'abbondanza. Per tutta la terra di Israele il vento porta i canti del raccolto e il nome di Dagon corre di bocca in bocca. I suoi riti infuocano l'aria e i rabbini con le ali nere minacciano gli uomini. Ma chi la lavora la terra sa che Yahweh è Dio di tutto, Dagon solo del grano. Yahweh è gran signore, per un capriccio fa marcire i campi.
Dagon, contadino dagli occhi celesti, tra le forti mani stringe le messi come un padre che conosca la fame. Nel dialogare, Yahweh sdegna perfino i saggi, ma Dagon parla col più piccolo chicco e guarisce i suoi mali. Yahweh, gemma purissima, splende nei cieli. In terra Dagon, chino sui campi, aiuta le spighe a crescere. Scusate la voce, ma ho qualche problema anche di raffreddore. Questo canto ci parla di una distanza, no? Un Dio Yahweh che è lontano, non partecipa alla terra, non partecipa alla vita, interviene solo per far marcire i campi, per far vedere che lui è il padrone, interviene per non ascoltare i saggi. E dall'altra parte c'è questo Dagon, che tra l'altro il libro neanche scrive da dove deriva questo mito, che invece con la terra ha un rapporto di padre amorevole, ma non da padrone, cioè lui è in rapporto con la terra, lui sente la terra, sente il grano che cresce e il grano sente lui. Credo che questo rimarchi proprio la distanza e la differenza tra come considerare gli dèi.
Fra l'altro, a proposito di terra, molti pagani scelgono come loro divinità principale la madre terra, però in Grecia è curioso osservare come Gea, o meglio Gea, pronunciandolo alla greca, ha un culto di tipo agricolo e uno di tipo politico. Agricolo in quanto è Gea che fa crescere le messi, quindi Gea come madre, però culto politico è come terra della patria, quindi terra dei padri. E del resto, sempre nella Teogonia di Esiodo, che era stata letta anche in questa trasmissione tempo fa, Gea è sia madre che padre, perché da sola genera Urano, che poi sarà suo compagno alla pari, ma è lei che racchiude le due funzioni riproduttive in uno. Quindi a significare come sia un po' assurdo anche all'interno del paganesimo voler mettere tutte le donne da un lato, tutti gli uomini dall'altro, quando in fondo la dea capostipite è sia l'uno che l'altro.
E la vita proviene da tutti e due. Tutto. Vogliamo leggere qualche altro pezzo? Io vedo qua Sasha con un bel libro.
Sì, no, è un pezzo piccolo, è tratto sempre dallo stesso libro da cui ho preso gli ultimi racconti, no? Donne che corrono con i lupi, ed è una storiellina anche abbastanza brutta, di cui chiaramente è protagonista una donna. Allora, io volevo portare introduzione della storia, che si chiama La Llorona, la donna piangente, un pezzo della stessa scrittrice, perché è abbastanza chiaro sull'intento della storia, sul significato, sul senso. Lei dice: le donne dotate, anche mentre reclamano la loro vita creativa, mentre cose bellissime nascono dalle loro mani, dalle penne, dai corpi, continuano a dubitare di essere vere scrittrici, pittrici, artiste o persone, chiaramente. E ovviamente lo sono, anche se magari ci provano gusto a impazzire sul contenuto della parola vero. Una contadina è una vera contadina quando cura la terra e progetta i raccolti di primavera. Un fiore è vero quando ancora è nel gambo, un albero è vero quando ancora è un seme nella pigna. Un vecchio albero è un vero essere vivente, vero è quel che ha vita. Lo sviluppo dell'animo varia da una donna all'altra. Non è una creatura perfettamente formata che spunta tra le cosce degli dèi. Ha come una qualità innata, ma deve anche crescere, deve essere istruito e addestrato. Ed ecco la storia. Sempre se trovo la pagina. Allora, eccolo qui. Un ricco hidalgo corteggia una donna bella ma povera e ne conquista l'amore. Gli dà due figli, ma lui non si degna di prenderla in moglie. Un giorno annuncia che sta per tornare in Spagna, dove sposerà una donna ricca scelta dalla famiglia e porterà con sé i figli. La giovane impazzisce e agisce proprio come tutte le grandi pazze urlanti di ogni tempo. Gli graffia la faccia, si graffia la faccia, gli strappa i capelli, si strappa i capelli.
prende i due figlioletti e corre al fiume e li butta nell'acqua. I bambini affogano e la Llorona cade sulla riva nel dolore e nel lutto e muore. L'Idalgo torna in Spagna e sposa la donna ricca. L'anima della Llorona sale al cielo. Là il custode del cancello le dice che può entrare perché ha sofferto, ma prima deve recuperare dal fiume le anime dei figli. Ecco perché oggi si dice che la Llorona spazza le rive coi lunghi capelli, infila nell'acqua le lunghe dita e draga il fondo. E per questo anche i bambini non devono avvicinarsi al fiume di notte, perché la Llorona può scambiarli per i propri figli e portarli via per sempre. Ora, questa storia brevissima a me ha colpito tantissimo, perché è come una specie di piccolo promemoria per ogni donna, secondo me, ogni donna che crea qualsiasi cosa, in cucina, che crea figli, che crea scritti, che crea dipinti, canzoni, quello che le piace fare, e non deve, che non deve mai dimenticare di non farsi inquinare l'anima, cioè il fiume, e buttare nel fiume i propri figli, cioè quello che ha creato. Tutto qua.
Ecco, invece a me appunto lo stesso tema di una donna che non sente mai come proprie ciò che fa venire in mente un pezzo del libro La sindrome di Biancaneve, sempre della Dowling, in cui praticamente attribuiva parte di questo sentimento, non sentirlo proprio, appunto a questo problema di rapporto con la madre, per cui la madre cercava di identificarsi nella figlia e praticamente di avere dalla figlia quello che lei non era riuscita a fare, quello che lei non era riuscita ad avere. E c'è un pezzo in cui si parla di Rebecca, una ragazza che va all'università e all'università comincia a scrivere delle poesie anche belle, frequenta un corso di lettere, i suoi insegnanti la lodano molto. Poesie al centro delle quali c'è il sesso e il romanticismo. Però questa spesso spiega la Dowling la dimostrazione, il venir fuori della sessualità della figlia pone davanti agli occhi della madre che la figlia non è lei. Per quanto lei la consideri la gemma della sua corona, è lei che indossa la corona, la figlia non è lei, è diversa. E allora diceva, come molte giovani donne, Rebecca cominciò a porre il sesso al centro dei suoi interessi all'università. Sesso e appassionati aneliti romantici riempivano i versi che scriveva. Ma i suoi tentativi di trasformare i propri dolenti sentimenti di fanciulla in arte non interessavano granché a sua madre, che voleva soltanto impedire alla figlia di rimanere coinvolta emotivamente in un'altra persona, perché questo inevitabilmente avrebbe portato al distacco. Incapace di esprimere questo, sua madre non sapeva nemmeno di sentirlo, assunse un atteggiamento di superiorità morale e cercò di instillarle dei sensi di colpa. Quando tornai a casa dal college dopo la laurea, avevo con me il manoscritto delle poesie che avevo scritto in quegli anni e che era stato molto lodato dalle mie insegnanti, ricorda Rebecca. Una mattina, prima di recarsi al lavoro, mia madre mi lasciò un bigliettino. Diceva che aveva letto le mie liriche e aveva vomitato e che io non ero più sua figlia.
Perché ti ha colpito questa cosa?
No, beh, a me è interessato tutto il libro perché racconta appunto di questo rapporto che arriva al limite della simbiosi, praticamente. È la sindrome di Biancaneve, appunto, come se tutti ricorderanno la storia di Biancaneve, la matrigna che chiede allo specchio: sono più bella io, sono più o è più bella Biancaneve? Perché ha bisogno di conferme. La donna cresciuta non si cura del proprio valore, non si cura di sé, tenta allo stesso tempo di fare in modo che la figlia sia sicura di sé, ma se la figlia è sicura di sé, come riconoscere il proprio fallimento? E quindi tenta di tenerla legata, fare sì che lei sia brava, bravissima, ma sempre per dar lustro a sé, in qualche modo per risanare il proprio orgoglio ferito. Ma in realtà è la madre la grande ferita, che ha un grosso problema di autostima. So che il libro mi era piaciuto molto.
Di dipendenza anche. E poi è un problema di tantissime donne.
Sì, infatti.
È nel proprio senso che noi si dice, di solito si prende per assunto che ci realizziamo nei figli, ma non è solo questo, insomma, no?
No, la difficoltà di vedere il figlio a volte come una persona separata.
Infatti è questo, è il più grosso problema, credo, delle madri, è di riuscire a vivere i propri figli come altro da sé. Il figlio non deve soddisfare i bisogni della madre, non deve dimostrare quanto è stata brava la madre ad allevarla, non deve essere il fiore all'occhiello. Il figlio è una persona che tu magari hai aiutato quando era piccolo a trovare la sua strada, a trovare i suoi strumenti, ma è altro da te. Non è una rivale. E molte madri vivono, soprattutto con le figlie femmine, un discorso di rivalità, cioè attraverso la figlia che cresce, si fa donna, vede un proprio invecchiare e quasi non essere più donna. Ecco perché si riferisce al Biancaneve, a sono più bella io, perché da un lato vorresti che la figlia magari avesse successo, ma dall'altro il suo successo in qualche modo oscura. Questo ovviamente per chi ha problemi di autostima, per chi non ha coscienza di un proprio valore come persona a sé, non come madre, moglie, siamo sempre là, no? C'è il discorso di,
dei ruoli,
di essere separata in tanti pezzettini. Se tu sei una persona, tua figlia è una persona, fine, cioè non c'è più questa difficoltà. Purtroppo molti ancora la vivono, e questo libro giustamente fa cogliere quali sono magari anche dei punti in cui uno non penserebbe di essere in rivalità con la figlia, ce lo dà per scontato, poi magari legge e dice: ah, però anch'io qualche volta ho fatto magari sto pensiero, o ho vissuto questa situazione in questo modo, no? Cioè, ecco, già prendere coscienza dopo ti aiuta a superare, diciamo, la cosa e ad avere anche una coscienza un attimo diversa di te come donna, no? Comunque è un problema, credo, che molte non sapendolo vivono, subiscono o fanno subire più che altro alle proprie figlie, che sono costrette magari anche a un distacco brutale proprio per creare la separatezza. Poi magari si recupera anche un rapporto. A me è successo di dover strappare bruscamente, per esempio, con mia madre. Adesso che è vecchia ho recuperato comunque un rapporto diverso da donna a donna, e di più lei, che non avrei mai pensato che potesse cambiare, si è aperta anche rispetto a certi modi di vivere attuali. Cioè, quindi il mio distacco è servito in fondo anche a lei a rendersi più conto di certe cose, no? Che finché eravamo coinvolte una con l'altra era più difficile, perché la rivalità era molto più forte rispetto a una sorellanza, magari, rispetto a certi problemi, no?
Però non si può sempre attuare un distacco brutale, no? Ci deve essere anche un altro modo. Io non ne conosco, comunque ci può essere anche un altro modo.
Dipende dalla madre, dipende dalla figlia. Chiaramente il distacco brutale avviene se le circostanze lo richiedono. Cioè, se hai una madre che non ha di questi problemi, non lo fai. Se hai una madre invece che si pone in termini di bloccarti la vita, se tu la vuoi la tua vita, cioè devi dargli uno stacco.
Però ci può anche essere, non so, forse il problema, sto pensando alla domanda che ci ha fatto quell'ascoltatrice oggi, no? Lisa, diceva: ma fra donne parlate, sentite ancora la necessità di parlare? Sì, però secondo me c'è fra madre e figlia ancora in generale, mediamente, non facciamo aiutare l'erba un fascio, una sorta di pudore da parte di entrambe ad affrontare determinate cose. Cioè si preferisce allontanarsi direttamente senza dire niente, piuttosto che riuscire ad affrontare il distacco faccia a faccia. Questa è una cosa, è un'ipotesi mia, ipotesi, insomma.
Direi che tutte le ipotesi sono valide, anche perché le persone sono diverse e i rapporti interpersonali che si creano sono diversi, quindi ognuno rispetto alle circostanze che vive ha un comportamento piuttosto che un altro. Io quando parlo di distacco brusco da mia madre non è che l'ho uccisa o che non gli ho più parlato,
no, vabbè.
Però voglio dire,
no,
hai preteso. non c'era modo di colloquiare per capirsi, per dirti uno dei problemi, non è un problema, le scelte che volevo fare le ho sempre fatte, però famiglia mia cattolica, tutte le mie sorelle sono sposate in chiesa, io sono stata la prima che invece ha scelto il matrimonio civile, anche perché chiaramente, non essendo cattolica, non vedevo perché per tradizione andare a fare un matrimonio in chiesa. E questo per mia madre è stato un trauma, cioè per lei sposarsi civilmente non era sposarsi. E ne sono nate discussioni, problemi, cioè non c'era verso di fargli capire che tutti i modi di vivere sono validi e che ognuno deve rispettare il modo di vivere dell'altro. La cosa l'ho un po' risolta, una delle mie sorelle che aveva capito un po' come funzionava la faccenda, che gli ha detto: mamma, le cose sono due, o si sposa civilmente o va a convivere. Scegli te qual è la soluzione che preferisci delle due. Quindi chiaramente un matrimonio era meglio che niente altro, e in quel momento lei ha dovuto un po' arrendersi. C'è rimasto un po' di separazione da colmare, cioè nel senso di continuare poi a parlare per rispettare ognuno i valori dell'altro. È un vuoto, un distacco che abbiamo superato. Adesso dico, mia madre arriva a dire, per esempio delle mie nipoti, che insomma, va, in fondo è giusto anche che uno conviva, che uno si sperimenta, che uno scelga la strada che preferisce, però è arrivata a questo dopo un lavoro, direi, lungo di confronto e di bisogno anche di confrontarsi, anche lei di sentirsi dire delle cose diverse dalle solite che tutti le dicevano, no? Quindi anche lei è maturata, in fondo il mio distacco, la mia battaglia è servita anche a lei per maturare.
C'è. Allora, c'è una di noi che vorrebbe parlare e ci riuscirà, che è Rosanna. Il tempo di passare il pesantissimo microfono ed ecco che iniziamo.
Sì, e io volevo dire, no? Sì. Sì. Volevo dire che c'è forse anche il fatto contrario di quello che dicevi tu, Lorenzo, no? Il fatto che, per esempio, noi donne, parlo in generale, no? Magari si è felici quando sono felici gli altri, per esempio i figli, quando stanno bene, si vive della felicità degli altri, cioè ci rendono felici gli altri e non pensiamo a noi, no? A noi veramente cosa vogliamo. E questo per me è una cosa che ho scoperto da poco, che non è giusto. Cioè, va bene, sì, tu hai delle responsabilità verso la tua famiglia, verso i tuoi figli, sì, però hai delle responsabilità anche verso di te, verso te stessa. E questa consapevolezza che sta iniziando in me mi porta a essere sempre più convinta che ho delle responsabilità, cioè il potere di cambiare me stessa, la mia vita dentro di me, che poi si ripercuoterà fuori. Cioè non è giusto, perché poi se noi viviamo in funzione degli altri, no, specialmente noi donne, viviamo in funzione di far star bene gli altri, quando gli altri non hanno più bisogno di noi, cosa ci ritroviamo? Il vuoto interiore. E col nostro vuoto cosa diamo? Non diamo più niente. E diamo solo vuoto, cioè bisogna colmare prima questo vuoto, bisogna
costruirci.
Sì, bisogna costruirci, appunto. Questo è importantissimo. Io sento il dovere di costruirmi principalmente per poi dare. E noto invece che questo fatto è visto come, non lo so, è visto in modo negativo in generale. Invece è una cosa fondamentale, perché noi ce l'abbiamo questo potere dentro e dobbiamo tirarlo fuori. Ecco, questo volevo dire.
Beh, direi che sì, è importante quello che hai detto, ma non, nel mio intervento forse non mi sono spiegata, non intendevo negare questo, cioè io non sono quella che dà e basta, cioè prima di tutto amo me stessa, prima di tutto voglio essere, trovare quello che voglio essere, perché magari non tutti i momenti uno sa cosa vuole essere, no? La vita è anche una ricerca, è un'apertura continua al mondo e alle sollecitazioni che il mondo ti dà, e attraverso la costruzione di te stessa stai meglio, ma l'importante è stare meglio per se stessi, non perché dai qualcosa, no? Perché poi se no ritorniamo sempre al discorso: noi diamo e qualcun altro lo riceve. Il dare e ricevere credo che sia un po' di tutti, anche noi qua in questa sera stiamo parlando tra noi e ci diamo e riceviamo allo stesso tempo qualcosa. se qualcuno interviene a telefonare, è qualcuno che riceve e che dà qualcosa. E quando un rapporto è fatto tra persone che si amano, amano loro stesse, non si amano tra loro, e riescono a mettersi in rapporto con gli altri, a confrontarsi, questo è un star bene, ma non è uno star bene, penso, tradizionale. Mi viene in mente sempre la parola gratitudine, no? Una parola che odio. I figli devono essere grati alle madri, perché le madri che hanno costruito una loro vita sui figli e poi si lamentano, giustamente come dicevo, ma se ne vanno via per la loro strada, restano vuote, non hanno più niente. Ah, ma questi figli ingrati che non danno niente indietro. E io dico, sbagliano quelle donne che hanno vissuto così. Cioè, se tu fai la scelta di avere un figlio, è una scelta tua. Non puoi pretendere che il figlio ti sia grato in eterno per questa scelta tua. Non puoi pretendere che poi, se poi lui vorrà mantenere un rapporto con te e avere uno scambio, dipenderà anche da come si è svolto poi il rapporto tra i due, ma sarà una scelta del figlio. E l'ingratitudine con cui alle volte vengono trattati i figli è, secondo me, una forma anche di ricatto morale che non si ha il diritto di fare, insomma, no? Detto un po' raffazzonato, non è facile esprimere le proprie emozioni.
Non è affatto raffazzonato. Io penso una cosa, che la conquista dell'identità da parte di una persona, e soprattutto nel rapporto tra madre e figlia, anche per esperienza, avendo una figlia adolescente, voglio dire, sto vivendo questa cosa, io mi accorgo, io vorrei che mia figlia fosse essergli amica, no? Quello che si dice essergli amica. E invece questa è una cosa che è un po' difficile, nel senso che la conquista della propria identità di mia figlia, da parte di mia figlia, preclude questo fatto. Io non posso sostituirmi, cioè essere questa figura, io posso, esatto, non posso essere la coetanea di mia figlia, insomma, o ricevere, cioè, per cui devo essere aperta verso di lei, almeno questa è la mia esperienza, però non devo sovrappormi o impormi, insomma, voglio dire, devo rispettare completamente quella che è la sua identità in crescita, in costruzione, diciamo, ecco. Io questo è quello che posso dire per esperienza.
Come anche forse il bisogno che si ha di avere tutto sotto controllo, credo, sì, che sia un po' grosso, no?
Sì.
Generalizzato dei genitori, diciamo, sì, non solo della madre, sì, no? C'è qualcosa che viene fuori dal tuo controllo, non sai bene come muoverti, no? Sì. Queste amicizie, queste emozioni che dividono con gli altri, ma è così, è giusto, sì, che sia così. Io purtroppo non ce l'ho, ecco, una cosa non l'ho portata con me. Una bellissima, un bellissimo passo di Margaret Mead, ed è una poesia, lettera che lei scrive alla figlia dicendo voglio che tu sia libera di percorrere il mondo senza che io sappia,
sì,
che strada stai percorrendo, dove stai andando, cioè io non ho bisogno di questo, non ho bisogno di averti, questa è un po' la spiegazione, non mi ricordo le parole esatte, non ho bisogno di averti sempre sotto controllo o di sapere quello che tu fai, no? E credo che sia il massimo della libertà, no? Cioè dire, tu puoi andare, non devi preoccuparti delle mie preoccupazioni.
Sì.
Perché quante volte quando non riescono a darti delle proibizioni, tu non vai perché lo dico io, no, tu non vai perché sai che sennò io non dormo.
Sì, appunto.
Quante volte viene usato questo ricattino, no? È proprio questo bisogno che abbiamo, no, forse di controllare la vita non solo nostra, ma purtroppo anche quella degli altri alle volte.
Faccio l'intermezzo comico. Cioè, io ho altre due sorelle, e quando sono a casa insieme a loro, e mia madre in un'altra stanza sta facendo qualcosa, e noi siamo sparse per la casa, in silenzio, sento mia madre che fa: Allora, questa cosa qui l'ho capito dopo anni, no? Perché le abbiamo sempre risposto: ma nessuno ha detto niente, mamma. No, no, vabbè, ma così. Lei lo fa per sapere cosa stiamo facendo,
cosa stiamo pensando, se non ci siamo assentate troppo in quel momento. È una forma di controllo assolutamente subdolo, di cui poi abbiamo anche riso ultimamente, perché io gliel'ho detto, tu sei una furba, lo fai apposta. E fai parte con questo, come se qualcuno avesse detto qualche cosa, invece noi siamo per i cavoli nostri assolutamente dentro casa. Poi volevo fare, volevo invece dire un'altra cosa a proposito dell'intervento iniziale di Rosanna. Secondo me invece è utile, lasciando perdere quello che dicono tutti, è utile mettere dei paletti e dei cartelli che caccino via le persone quando noi ci stiamo occupando di noi stesse. Cioè tipo proprio show, vattene, adesso non ho tempo da perdere, o cose del genere. Perché dopo abbiamo molto più da dare, no? È normale, fa parte di un ciclo, stancarsi, esaurirsi, dover recuperare le forze. Forse non sono solo fisiche, sono anche psichiche, per cui soprattutto, per cui c'è bisogno che si instauri questo meccanismo e si dica no, quando ho le mie cose, me ne voglio stare i cavoli miei, lasciatemi stare, questo è un esempio un po' così, però è giusto, quando ho i miei pensieri e le mie riflessioni, ho bisogno di tempo per me stessa, è giusto che nessuno mi disturbi. E secondo me all'interno di una famiglia si può fare una cosa del genere, cioè proprio perché i figli non sono non nascono, come si dice, imparati, che è una cosa bruttissima, però è così, gli si può insegnare a rispettare, creare delle regole all'interno della famiglia che ti permettano di avere il tuo tempo per ricaricarti, non solo il tuo chiaramente, anche tutti gli altri componenti della famiglia. Penso che sia giusto, lasciando perdere tutto quello che dicono gli altri all'esterno.
Cosa? No, perché mi hai spinto?
Osservazioni in generale. Ecco, io non ho molta esperienza di famiglia, non ne ho di mie, comunque, anche nei confronti degli altri bisogna attuare questa cosa, l'ho imparato da poco. Sì. Stavi dicendo, Loredana?
Niente. Facciamo un intervallo poetico?
Sì, sì, ok, dai.
Allora, io leggo la numero 3.
Vai, e vai.
Allora. Passo a passo, pietra a pietra, andiamo costruendo sogni, andiamo facendo edifici pieni di speranze nuove. Passo a passo, pietra a pietra, andiamo irrigando deserti di ferro, cemento e sabbia, andiamo abbattendo porte, andiamo tagliando catene. Passo a passo, pietra a pietra, andiamo limando asprezze, andiamo seminando la terra. Perché camminando unite, abbiamo tutta la forza per metterci di fronte al mondo e cambiare la vita intera.
Comunque le donne riescono sempre a esprimere una forza, direi incredibile, che forse gli deriva anche da secoli di discriminazione, di dover trovare dentro di sé, fuori di sé, delle forze per riuscire a sopravvivere a certi tipi di discriminazioni, no? Quindi quando si trovano in queste situazioni estreme come questa di questa scrittrice riescono ad esprimere, certo, direi una forza incredibile.
Certo. E allora io vorrei adesso dedicare una poesia alla madre, se mi permettete, poi andiamo a...
Certo.
Cioè che lei ha dedicato alla propria madre, diciamo.
Sì.
E la madre che quando lei era appunto arrestata, che veniva... Scusate, c'è un po' di trambusto.
No, vabbè. Ci sono comunicazioni tecniche, sì. Non preoccupatevi, ogni tanto sembra che la voce vada via.
Sì, va bene, comunque è dedicata alla madre. Allora, dice così, sempre lei carcerata, naturalmente, la madre che... allora diceva, con le tue mani... Scusate un momento, devi passare. Con le tue mani volevi controllare che non avessi un osso rotto, i tuoi occhi molto aperti per evitare che cadesse una sola lacrima dopo tanta assenza che oceano e lingue rendevano più immensa, dopo tanti giorni di avanzare urtando porte senza perdere la speranza che il tuo amore sarebbe uno scudo per proteggermi dalla morte. Quante sbarre hai attraversato, quante lacrime han versato i tuoi occhi, così amati, quante notti in bianco, quanta stanchezza, quanta pazienza, quanta insistenza, quanta forza, quanto amore. Tu, mia madre, amica, mi hai dato tutto. Io posso darti solo la mia felicità enorme e l'orgoglio di essere uscita da te, di essere tua figlia.
Bene, comunicazioni tecniche che mi arrivano,
che sono sempre
sono quasi finite, insomma, è quasi finita la trasmissione, per cui magari apriamo le linee,
ecco,
per telefonate.
Sì, abbiamo avuto un'idea intanto nell'interspazio, allora, siccome sono arrivate telefonate, e ricordo sempre che non abbiamo ancora l'interprete per galline, anatre, eccetera, per cui sicuramente hanno cose molto intelligenti da dire, ma purtroppo non siamo in grado di apprezzare il loro pensiero. Abbiamo pensato, visto che qui abbiamo due bei telefoni, allora facciamo così: 049 700 700 per gli interventi, 049 700 838, fra l'altro un telefono giallo, ma giallo di invidia e di rabbia, per gli insulti. Così dividiamo direttamente, visto che abbiamo due telefoni, approfittiamone. Intervento? Sì, intervento. Pronto?
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 Pronto? Sì, pronto?
Pronto?
Sì, mi sentite?
Sì, sì. Detto sì.
Ecco, okay. È la prima volta che vi chiamo e che vi sento anche, parlate sempre voi di giovedì sera?
No.
Soltanto per questa sera. È una trasmissione veramente interessante e spero ce ne siano altre, perché
grazie.
È l'unica, penso, veramente.
State
parlando di delle cose che io ci ho messo 2 anni di analisi per venirne fuori.
mamma mia!
Per capire veramente dove sbagliavo, perché mi davo troppo agli altri. Vi ringrazio veramente, continuate.
Grazie,
perché mi fa molto piacere, e così aiutate me e anche altri.
Grazie a te.
Grazie.
Ci aiutiamo a vicenda.
Ciao. Allora, poi cosa c'è? C'è un insulto? Insulto, allora.
Un
pronto?
Insulta.
Pronto?
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 Non si sente.
Pronto?
Sì. Pronto?
Sì, pronto.
Sono Dodo.
Sì.
Sì.
Niente, volevo ringraziarvi perché siete veramente straordinari.
Grazie.
State facendo una trasmissione, forse ho sbagliato il numero, ma è nato
sì, hai chiamato il telefono degli insulti.
Ci aspettavamo gli insulti.
Abbiamo deciso di dividere le linee tra interventi ed insulti. Tu hai chiamato al telefono degli insulti.
Va bene, ma io volevo complimentarvi con voi perché state facendo una trasmissione intelligente e piena di sensibilità e di amore.
Grazie.
Allora, volevo dirvelo.
Comunque non ti preoccupare, perché giovedì prossimo ti ritrovi sempre Claudio e Francesco.
C'è Claudio lì?
No.
E chi è che fa il tecnico?
No, Emanuela, che conosce bene l'uso qua della
sì,
console.
Diciamo che me la cavo qui in
console. Ci fa anche la tecnica.
Allora, perché io non ho mai capito niente di qui con Gigi.
Vabbè, io non so, non ci ho mai messo le mani, se mi metto
comunque
magari 2 o 3 volte che vengo anche mi imparo, come
Claudio
non l'ho mai vista.
Oggi ho incontrato Claudio per la prima volta. È un panettone.
Scusa, però le telefonate sarebbero magari di commento per la trasmissione, non magari per raccontare che ha incontrato Claudio, eccetera. Abbi pazienza con Claudio, dei suoi incontri ne parli nella sua trasmissione. Non vorrei essere cattiva a tagliare, abbi pazienza. Sono solo 10 minuti, vorrei lasciare spazio agli altri interventi.
Ok, volevo solo ricordare a Claudio che ho lasciato lì gli occhiali che li portate via con lui.
Sì, sì, ok, sono.
Va bene,
sono ancora qua.
Al discorso.
Ah sì, li ha visti Emanuela sulla console, va bene, se li mettiamo da parte.
Allora ritorno al discorso e dico veramente che sono stato colpito da quello che avete detto. Avete fatto una trasmissione molto molto intelligente.
Grazie.
Ma voi non siete delle streghe, siete delle fatine.
No, siamo proprio streghe, No, siamo proprio streghe.
Io
tu non ci hai visto in faccia bene come siamo, Cioè,
perché
hai visto me oggi,
tutte
ma
le streghe sono come voi, io le sposerei tutte quante.
Ma allora tu hai un'idea sbagliata delle streghe, abbi pazienza. Io non so, forse pensavi che siamo tutti con la scopa, con non so. Che idea hai della strega?
La polvere adesso però.
Ma tu che idea hai, Ismè? Tu non sai mica che io sono Lei è ricaratura di Mago Merlino.
Ma va,
sì, vabbè.
Ma va, per piacere. Guarda che ti ho vista io oggi,
Tu non sai niente di me.
Vabbè, dai, ci salutiamo e lasciamo spazio anche ad altri.
Ho fatto tre volte in questa vita per ricordare delle altre storie precedenti. E un giorno ci incontriamo.
D'accordo. Okay. Ok, ciao. Ciao. Grazie, ciao.
Vi auguro una buona trasmissione a tutte. Ciao.
Grazie, ciao.
Ok, qui i telefoni squillano di nuovo. Altro intervento. Pronto?
Pronto, San Paolo.
Ciao.
Dici,
Manuela, alza un po'.
Io esprimo un mio parere per quanto riguarda sia l'uomo che la donna, che li vedo in equilibrio, sia pure instabile, comunque in equilibrio, si compensano, no?
Sì.
Direi che la donna per me la vedo leonessa e l'uomo leone. Senza leggere libri, non voglio neanche adoperare questa parola. Io vorrei che l'uomo diventasse leone e la donna leonessa senza leggere libri, proprio dentro alla ricerca, dentro ognuno, come l'animale, senza libri e in equilibrio perfetto nella natura, correggetemi se sbaglio, così io vorrei essere animale, solo che sono un animale handicappato come uomo. Perché io vedo l'uomo come animale handicappato, mentre l'animale vero è perfetto, a parte che ha 800 milioni di anni contro un milione di anni che è l'uomo.
Scusa, allora tu vorresti trarre tutta la tua conoscenza solo dalla tua esperienza, senza libri?
Certo.
Ecco, però è dell'esperienza degli altri e la scarti?
Non mi interessa. Perché
devi andare in cima a una montagna,
io
allora
ragiono da animale. In questo momento io mi sento, voglio essere animale quando io ti parlo adesso.
Sì.
Hai guardato un cane, un gatto?
Sì.
Ce l'hai a casa? L'hai guardato negli occhi?
Sì.
Ti sembra che menta?
No, ma allora tu cerchi, ma allora questo è un altro discorso. Il discorso è che tu hai detto che scarti i libri, che scarti.
Certo, perché il libro è in più ed è indicato.
Allora il libro è la natura.
Libro è una protesi.
Sì, il libro è la natura. La natura, però voglio dire.
Il libro non è la natura.
No, che cos'è?
Ecco. Ah, vorresti che la natura. Io vorrei che la natura diventasse libro.
Sì, però. Questo vuoi dire tu,
certo,
no?
Certo,
cioè
certo.
Scarti tutto lo scibile umano perché la conoscenza, l'esperienza
lo vedo
è quello
come
che.
Una protesi, mi spiego, tutto lo scibile umano, pur naturalmente riverendolo perché. La tecnologia ha fatto dei passi da gigante, la scienza è meravigliosa, però dobbiamo riconoscere che sono protesi.
Scusa Giampaolo,
però
questo e vivono lo stesso.
Sì, però
Giampaolo, posso farti una domanda? Abbi pazienza, perché sennò qua andiamo alle lunghe. Ma tu perché ci ascolti? Cioè, se tu non ti interessa l'esperienza degli altri e vivi solo dall'esperienza tua. Perché ascolti gli altri che parlano della propria esperienza?
Perché
che ti serve?
Un animale imperfetto, per quello vi ascolto.
No, scusa, e se io metto la mia esperienza su carta, ha allora meno valore?
Questo ti dimostra quello che ho detto, ha valore, quello che ho detto prima.
Cioè?
Cerco di essere coerente, siamo degli handicappati.
Ognuno parli per sé, abbi pazienza.
A cominciare da me, siamo handicappati perché loro non hanno bisogno delle nostre paranoie. E vivono, perché noi viviamo, non possiamo vivere senza gli animali, e questo lo dimostro quando vuoi, mentre loro vivrebbero molto meglio senza di noi altri. Questa è la dimostrazione pratica.
Io accetto quello che dici e farò, insomma.
Scusa Giampaolo, ogni essere vivente ha il suo modo di elaborare le sue esperienze.
Certo.
Ognuno ha il suo modo di trasmetterle.
Certo.
Noi abbiamo trovato la parola, i leoni hanno trovato un altro modo per trasmettersi le esperienze, i gatti un'altra,
abbiamo
i cani un'altra.
Non
siamo
fretta.
In grado di dire quale sia migliore e quale sia peggiore.
Io ti dimostro una cosa molto semplice. Abbiamo voluto eridersi su due gambe. E poi vengono fuori le artrosi e le artriti, mentre sulle gambe non abbiamo certe malattie, le abbiamo sulle mani perché ci siamo alzati. La scimmia non incorre in certe malattie, perché? Perché è rimasta tanto.
Vabbè, allora scusami, ritorna a camminare a quattro zampe, certo. Così non ti viene l'artrosi. Abbi pazienza, cioè di fronte a questi ragionamenti estremi, certo. Abbi pazienza, Giampaolo, mi vieni di dire, ma insomma. No. Chi te l'ha fatto, torna indietro, no? Cioè, c'è la natura, e noi facciamo parte della natura. No. Ha fatto un percorso, no, adesso abbi pazienza, hai parlato bene, adesso parlo un attimo io, no? Se la natura ha fatto un suo percorso, e nella natura ci sono le piante, gli animali, ma c'è anche l'uomo, ha fatto un suo percorso perché c'è un'evoluzione delle cose.
È l'ultimo arrivato.
Allora il tuo è un problema senza soluzione, no, scusami.
È l'ultimo arrivato.
A questo punto no, noi non siamo in grado di...
La scienza te lo dimostra che siamo gli ultimi arrivati. Gli ultimi, vogliamo insegnare.
Scusa un attimo, ti stai basando sulla scienza adesso, appena adesso hai rifiutato lo scibile umano e adesso ti basi su quello che dice la scienza. Appunto. Che te frega? Ma guarda che se tu ti stai facendo paranoie, se tu vuoi vivere come un leone, perché secondo te il modo di vivere dei leoni è giusto, fallo. Lascia stare il resto, non ti preoccupare di quello che stiamo dicendo noi.
Io non sono né agnello né pecora, capisci? Cerco di essere aquila e avvicinarmi molto più al vivere dell'aquila.
Ma tu puoi essere quello che vuoi. Guarda che quello che abbiamo detto fino adesso, abbiamo cercato di trasmettere in questa trasmissione, proprio questo.
Esatto.
L'autonomia, l'indipendenza, il farsi da sé. Perciò vai tranquillo per la tua strada, Giampaolo.
Ma da dove stai copiando questo che hai detto?
Giampaolo,
quando uno esprime un'idea che non ti va, deve averla per forza copiata. Arrivi all'insulto adesso perché uno ti contraddice? Arrivi a dirgli che ha copiato, che ha un'idea originale solo perché ti contraddice?
Sono paranoie i libri, perché ti dimostro...
Chi t'ha detto che stiamo leggendo i libri?
Quello che vanga la terra può vivere senza il tuo libro, ma tu devi andare a vangare la terra per mangiare.
Va bene, ma
devi andare a
chi vuole vangare la terra, vanghi la terra. Chi vuole leggere i libri, legga i libri.
Sì,
io oggi alle 4 ho letto un inno alla libertà, dove ognuno esercita una propria volontà, fa quello che vuole, punto.
No.
Allora, se a Giampaolo va bene di essere leone, faccia il leone, lasci in pace gli altri che vogliono leggere i libri.
Scusa,
comunque adesso Giampaolo, scusa, non per tagliarti la parola, ma effettivamente siamo 5 minuti in onda con te, vorrei lasciare spazio
comunque,
perché il telefono continua...
In un certo senso mi arrangio senza il libro.
Buon per te, scelta tua, volontà tua.
Ci sono delle sensibilità che sono simili, no? Se le trovi scritte, pensieri di altri, sentimenti di altri, perché li devi scartare?
No, anche perché la Loredana mi racconta la sua esperienza.
È come conoscere un'altra vita, insomma, no? Esatto. Se non avessimo i libri passati, saremmo a posto, voglio dire, no? Saremmo nella miseria più totale.
E comunque c'è gente che non sa ascoltare.
Dovremmo ricominciare sempre da capo di nuovo tutte le scoperte, poi voglio dire, insomma, tra noi io posso raccontare la mia esperienza, Loredana la sua, eccetera, ma per dire Beatrice Cenci ce la può raccontare la sua esperienza solo attraverso i libri,
okay.
Cioè i personaggi che oggi non ci sono ci hanno tramandato attraverso i libri. Via
abbiamo un'altra telefonata,
ok?
Pronto?
Sì, pronto?
Senti?
Sì, sono io.
Boh.
Sono Francesco. E volevo intervenire anche per tirare un po' le orecchie a Paolo, perché sopravvivere all'ignoranza, beh, alla libertà di poterlo fare.
Sì.
I libri ci hanno aiutato comunque a passare secoli e soprattutto svilupparci a livello umano.
Certo.
Scusa.
C'è
ecco,
qualche...
Sento la radio così non rimbomba più. Mi sentite?
È poco, aspetta un momento che mettiamo a posto qualcosa qua.
Pronto?
Solo l'ultima telefonata, vai tranquillo.
Solo per radio, scusate. E comunque sì, il libro secondo me è importante, ma la libertà comunque che abbiamo noi è quella di poter scegliere che tipo di lettura fare.
Esatto.
Basso fosse il televisore, però viva il libro.
Certo.
Continuate così.
D'accordissimo. Ciao.
Grazie.
Okay. Ciao. Adesso mettiamo fine alle telefonate perché il nostro tempo è quasi scaduto. Se qualcuno vuole tirare delle conclusioni, giusto per chiudere un po' la trasmissione. Ah, vabbè, e io penso che probabilmente ripeteremo questa esperienza senza farla diventare un appuntamento fisso, insomma, perché ognuna di noi purtroppo ha i suoi impegni, però insomma, sicuramente sentirete qualcuna delle nostre voci anche altre volte, chiaramente all'interno della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.
Sì, ricordiamo che qui siamo ospiti e quindi non siamo una cosa...
Ringraziamo per lo...
Grazie. Grazie a tutti. Grazie dell'ascolto. Ciao.
Ciao.
Ciao. Completamente quello che è...